Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le 16.07, diamo inizio alla puntata odierna di Eurocaput, la trasmissione che si occupa dello Stato dell'Unione Europea in particolare. E oggi abbiamo un nutrito programma di argomenti, parleremo di diritto d'asilo, parleremo della Grecia, dell'Ungheria, della Turchia, anche della Croazia. Parleremo poi a due giorni dallo svolgimento del referendum della Brexit, ovvero del referendum se stare o non stare nell'Unione Europea, e in questo discorso parleremo anche, daremo come al solito la nostra pillola informativa riguardante la ratifica dei trattati internazionali. L'altra volta abbiamo fatto cenno al CETA, il trattato internazionale tra Unione Europea e Canada, e avevamo fatto riferimento a delle dichiarazioni del nostro ministro dello sviluppo economico che diceva che non c'era bisogno che il CETA, che questo accordo passasse anche al vaglio dei parlamenti nazionali, quindi in particolare del Parlamento nazionale italiano, perché non è un trattato misto. Allora cercheremo di spiegare anche tecnicamente che cosa vuol dire, che tipo di trattati sono e in questo senso quali sono le competenze dei vari organismi dell'Unione Europea in materia. Ma cominciamo con il diritto d'asilo. Perché? Perché oggi, ironia proprio macabra della, non della sorte, ma della coincidenza, diciamo così, è la giornata internazionale del profugo, e quindi c'è poco da festeggiare o da celebrare. Insomma, questa giornata internazionale cade in un momento in cui la condizione di profugo è veramente, non che abbia delle condizioni migliori, la definizione di profugo già sta a indicare una delle più difficili condizioni della vita umana. Insomma, si è sradicati dalla propria terra, cacciati, si è in fuga, si è, quando va bene, ospitati in qualche modo in un altro paese. Insomma, i profughi sono certamente una categoria di persone tra le più sofferenti. In questa giornata internazionale del profugo c'è da registrare e da dare conto ancora, insomma, come sempre facciamo, della situazione di questi profughi e in particolare della situazione che c'è in Europa, ovvero che l'Europa in particolare ha determinato attraverso decisioni di cui abbiamo parlato più volte e che convergono tutte nel minare alle fondamenta i principi stessi del diritto d'asilo, che sono i principi che riguardano più di tutti proprio i profughi. E in particolare, proprio in questi giorni, i due parlamenti europei, quello greco e quello ungherese, hanno messo mano alle loro leggi nazionali sul diritto d'asilo, che in qualche modo dovrebbero rispettare le leggi degli stati membri dell'Unione, dovrebbero rispettare quelle che sono non solo i principi generali della Carta dell'Unione Europea, ma anche quelli dell'ONU. E in qualche modo, anche se non sono tutte uguali, questi principi erano stati accolti nelle legislazioni nazionali dei vari stati membri, cioè il diritto d'asilo era uno dei principi, dei diritti, diciamo così, più regolamentati, più facilmente regolamentati, anche se poi insomma sono belle parole, ma nei fatti la loro applicazione è sempre controversa. In questi giorni però, e soprattutto a seguito dell'ondata migratoria e dell'accordo che l'Unione Europea ha fatto con la Turchia per limitare queste migrazioni, soprattutto attraverso il Mediterraneo, la cosiddetta rotta balcanica, cioè attraverso la Turchia in Grecia e poi nei paesi balcanici e poi nei paesi dell'Europa centrale, ricordiamo tutti questo accordo di un paio di mesi fa, un accordo molto criticato che però è servito a stroncare praticamente queste migrazioni, perché in cambio di soldi la Turchia fa da capo, come nei campi di concentramento, controlla i rifugiati, controlla i profughi, non li fa partire, li tiene nei suoi campi. L'Europa è contenta e soddisfatta, e viva la democrazia, e viva tutto, e viva lo spirito europeo occidentale e così via, e tutto a scapito di questa gente. Che cosa è successo? Che nei giorni scorsi in Grecia il governo ha introdotto un emendamento alla legge nazionale, è stato proprio in una seduta all'ultimo momento è stato introdotto questo emendamento per cambiare la legge nazionale greca che regola il diritto d'asilo e renderla conforme al trattato firmato dall'Unione Europea con la Turchia. Perché? Perché, come dicevo prima, questo trattato è in contrasto, e infatti è stato criticato dall'ONU e da altre organizzazioni proprio per questi motivi. E questo emendamento corrisponde ovviamente a un peggioramento, perché si richiedono più passaggi burocratici ai richiedenti asilo, si concedono meno visti d'ingresso come visti d'ingresso per rifugiati, e tutto questo per favorire il rimpatrio di questa gente nei campi profughi turchi.
Tra l'altro Medici Senza Frontiere è uscita con un comunicato rispetto a questo, in cui dichiara che non vuole più ricevere finanziamenti da parte della comunità europea in protesta alle condizioni disumane con cui vengono trattati i rifugiati quando arrivano in Grecia e nei vari paesi europei. E questo lo fa anche sottolineando che la maggior parte dei finanziamenti che riceve vengono da donazioni private, quindi il 92% delle donazioni che riceve sono da privati. E questa forma di protesta in realtà vuole sottoporre all'attenzione, e lo specificano nel comunicato, il fatto che l'Europa si sta sottraendo a delle politiche di accoglienza diverse, quindi è un ulteriore elemento di critica nei confronti dell'accordo della Turchia.
Eh sì, è proprio così. E sulla stessa lunghezza d'onda, anzi decisamente più avanti di quello che ha fatto la Grecia, c'è l'Ungheria, che insomma è stata una delle prime nazioni, uno dei primi stati membri a erigere muri filospinati, a dire che non voleva i profughi, che bisognava interrompere questo flusso a tutti i costi, eccetera eccetera. Così è stato, e anche l'Ungheria ha rivisto recentemente i criteri di concessione del diritto d'asilo, e ha ridotto addirittura la sua durata. Cioè, se prima era previsto la durata del visto d'ingresso come profugo, e quindi l'accettazione della condizione di richiedente asilo durava 5 anni, adesso è stata ridotta a 3. Perché e contestualmente ogni 3 anni appunto questo status di rifugiato viene rivisto, è stato abbassato appunto a 3 anni il tempo in cui gli anni in cui questo permesso di rifugiato viene rivisto dalle autorità ungheresi. Inoltre è stato abolito l'accesso all'istruzione per i bambini profughi, e questo è molto grave. Anche l'assistenza sanitaria di primo ingresso è stata ridotta da 1 anno a 6 mesi, cioè se in quell'anno non ti riconoscono il visto di profugo in Ungheria, dopo 6 mesi ti riducono, non hai più neanche l'assistenza sanitaria. Poi è previsto l'arresto immediato per tutti coloro che sono fermati entro 8 chilometri dai confini ungheresi con la Serbia e con la Croazia, cioè praticamente una sorta di taglia sul vagabondaggio, perché a quel punto possono esserci persone o che sono riuscite a sottrarsi alla detenzione nei campi profughi, o che sono entrate clandestinamente o quello che sia, insomma, se non sono coi documenti in regola e sono fermate entro in un raggio di 8 km dal confine, vengono considerati immigrati clandestini, insomma, persone entrate clandestinamente nel paese e quindi sottoposte all'arresto immediato. Volevi dire qualcosa? No. E questo per quanto riguarda, appunto, tanto per dire, oggi è la giornata internazionale del profugo e il diritto d'asilo sta in queste condizioni. Poi c'è da segnalare, a proposito sempre di come vengono trattate queste persone che fuggono da varie situazioni, guerre, carestie, quello che sia, è notizia ripresa un po' anche dai grandi mezzi di informazione, sia pure con ritardo, che le guardie di confine turche, o non è chiaro se sono state le guardie cosiddette guardie di confine o l'esercito turco, ma insomma è un eufemismo le guardie di confine, credo che il confine, anzi i confini con la Siria e con l'Iraq, i turchi con la Siria e con l'Iraq, siano presidiati dall'esercito, non tanto da guardie di confine. Insomma, questi soldati, questi militari hanno ucciso 11 rifugiati siriani, tra cui 5 bambini, che cercavano di passare il confine. E il quotidiano inglese Independent, che è stato fra i primi a riprendere la notizia che veniva da un'organizzazione umanitaria con base in Turchia, riferisce che ci sono altri 8 siriani feriti in questa diciamo sparatoria unilaterale, perché gli altri non è che sparavano, ormai scappavano, cercavano di entrare, insomma erano persone sicuramente indifese. Però questo sparare indiscriminatamente sui rifugiati da parte dei militari turchi ha fatto sì, insomma, che oltre a questi 11 morti, tra cui 5 bambini, ce ne siano anche altri 8 siriani feriti. Ovviamente le autorità turche negano il fatto. E tutt'al più negli ultimi comunicati hanno ammesso che ci sono state, è stato necessario da parte dei militari sparare perché i confini sono presidiati, il terrorismo, queste storie qui, ma insomma il risultato è questo, e ovviamente la notizia passerà in cavalleria, da domani già non se ne parlerà più, perché non si può mettere in discussione il rapporto con la Turchia, perché fa troppo comodo nel fermare tutta questa ondata migratoria. Turchia che si definisce sempre peggio dal punto di vista delle libertà civili, abbiamo visto come si è comportata con i giornalisti, insomma li ha mandati sotto processo, li ha arrestati. La sospensione voluta da Erdogan dell'immunità parlamentare per i deputati dell'HDP, cioè dell'opposizione curda in particolare, e adesso vengono fuori altri dati su quella che è, così tanto per capire la situazione in Turchia, che provengono dall'UNICEF e dall'Istituto di Statistica turco, quindi la fonte è lo stesso Istituto Centrale di Statistica della Turchia, e riguarda soprattutto i bambini, cioè l'infanzia, l'adolescenza e l'infanzia. In Turchia la situazione dell'infanzia, per quanto riguarda il rapporto dell'infanzia con il lavoro, che non ci dovrebbe essere assolutamente, è estremamente grave. I bambini che hanno 15 anni, i ragazzi, i bambini che hanno 15 anni, insomma, considerati ancora adolescenti, che lavorano, sono in aumento e sono passati dai 480.000 del 2013 ai 716.000 del 2015. Quelli sotto i 15 anni, bambini che lavorano pur avendo meno di 15 anni, sono ancora 300.000, quindi in totale c'è 1 milione di adolescenti che, impiegato in quindi sfruttamento brutale del lavoro minorile, tra l'altro impiegati secondo la, in questo subentra la denuncia dell'UNICEF, moltissimi di questi sono impiegati in lavorazioni nocive, quindi che ne minano decisamente anche la salute. Poi c'è il discorso dei morti, perché molti di questi sono soggetti a incidenti e spesso sono incidenti mortali. Tra il 2013 e il 2016 ne sono morti sul lavoro di questi bambini 194 e non pochi di questi erano siriani entrati in Turchia a seguito della guerra, e questo è l'ulteriore aspetto che si è venuto a creare dopo l'inizio della guerra in Turchia e l'esodo di massa che c'è stato da quella nazione. Solo nel 2016 i bambini morti sul lavoro sono stati 18, quindi con 3 al mese praticamente, e due di questi erano siriani. L'esodo quindi causato da questa guerra in Siria ha incrementato terribilmente il mercato del lavoro dei bambini siriani, che non solo non hanno accesso alla scuola, perché appunto non è previsto dal loro stato di rifugiato profugo in Turchia, e su questo l'Unione Europea ci ha passato proprio una mano di bianco sopra, l'ha del tutto ignorato, ma poi sono costretti ad andare a lavorare per aiutare la famiglia, e la statistica ci dice che i loro contratti, cioè contratti, questi non hanno contratti di lavoro, insomma, ma il loro orario settimanale varia dalle 40 alle 50 ore, quindi come gli adulti, non gli si fa nessuno sconto, e quando va bene prendono $200 al mese. Questo è tanto per inquadrare oggi la giornata del profugo, appunto, e però prima di passare ad altri argomenti mettiamo uno stacco musicale. Siamo in diretta alle 16:26, questa è la trasmissione di Euro Caput che parla dello Stato dell'Unione, e adesso come argomento affronteremo, perché siamo a due giorni dal voto ed è comunque un appuntamento importante, affronteremo di nuovo la questione del referendum che si svolgerà in Inghilterra, in Gran Bretagna, per l'uscita o meno dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato già in altre puntate. Nei giorni scorsi c'è stata l'uccisione di Jo Cox, che è una deputata del Labour Party, che è molto impegnata sulla questione dei rifugiati, impegnata anche per la permanenza dell'Inghilterra nell'Unione Europea. È stata uccisa a colpi di pistola. L'assassino è più o meno uno squilibrato, anche se si è presentato con simpatie di destra, insomma è stato ritratto, è stato anche in contatto con organizzazioni di destra, però insomma appare più che altro uno squilibrato, un fanatico, eccetera eccetera. In ogni caso, in questi giorni, per 2 o 3 giorni, la campagna referendaria è stata sospesa. Abbiamo assistito a, diciamo, a questa presenza congiunta di David Cameron e di Jeremy Corbyn del Labour Party, presenti a portare dei fiori, insomma a celebrare questa donna uccisa. E insomma, c'è stato molto fair play, no, in questi giorni di sospensione riguardo al modo di comportarsi degli inglesi, perché certamente è stato un fatto anomalo. Ora che è ripresa la campagna elettorale a 2 o 3 giorni, insomma daremo un po' le ultime notizie che ci sono, anche tenteremo di dare così, no, non un'indicazione né un'analisi puntuale, perché è difficilissimo farla, ma insomma dei punti di vista che riguardano, più che delle persone, degli esponenti politici, riguardano delle situazioni, per esempio l'Irlanda del Nord, il Galles, oppure la stessa Scozia, insomma, perché non bisogna dimenticare un fatto, insomma, non a caso si chiama Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, dice qualcuno, no? Però basta Regno Unito per indicare che cosa? Che non è solo l'Inghilterra, insomma, qui occorre rifarsi alla storia, insomma, non è solo l'Inghilterra in quanto tale, è l'Inghilterra più la Scozia più, per esempio, l'Irlanda del Nord, sicuramente, e potremmo metterci anche il Galles, se consideriamo, insomma, che i gallesi, il Galles, anche se non ha quelle caratteristiche così tipicamente anti-inglesi che hanno per esempio gli scozzesi, però ha delle particolarità che sicuramente lo rendono differente, e gli stessi gallesi si sentono differenze. Qui subentrano, insomma, anche una descrizione, un'analisi delle tradizioni, dei costumi e di altri aspetti meno caratteristici, ma più sostanziali, che però ci sono. Allora, questo però che cosa significa? Che nell'esaminare il comportamento, le proiezioni di voto, molto incerte finora, su questo prossimo referendum, e quindi sulla permanenza o meno dell'Inghilterra, della Gran Bretagna nell'Unione Europea, subentra un fatto che molti commentatori qui in Italia sottovalutano o addirittura non trattano per niente, e cioè proprio questa condizione di conglomerato umano, dove è vero che l'Inghilterra è la parte maggioritaria, insomma, anche come popolazione e come territorio, l'Inghilterra propriamente detta, ma queste appendici che sono rappresentate, costituite appunto dalla Scozia, dal Galles o dall'Irlanda del Nord, contribuiscono non poco a una decisione in materia, quando di fronte a questa grande organizzazione che è venuta fuori negli anni, nel tempo, che si chiama appunto Unione Europea, hanno degli atteggiamenti contrastanti, perché da un lato sono tutte zone che, ripeto, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, che a volte beneficiano, ma molto più spesso sono penalizzate dalle decisioni che si prendono a Bruxelles, e quindi anche qui potremmo dire c'è una espressione contraddittoria della preferenza di voto, quasi metà e metà, metà a favore, metà contro, perché vedono l'Unione Europea come o una madre che elargisce dei benefici, oppure una matrigna che gli toglie dei privilegi o delle cose che avevano. Quello però su cui tutti quanti alla fine convergono, sia quelli che sono per rimanere nell'Unione Europea, sia quelli che sono viceversa per uscire dall'Unione Europea, è il fatto che non vogliono, vogliono sentirsi i padroni a casa proprio e non vogliono assolutamente che sulle decisioni politiche l'Unione Europea abbia questo potere che invece ha. E il campanello d'allarme è stato proprio l'elezione in Grecia. Perché, e qui i commentatori italiani l'hanno completamente sottovalutato, noi probabilmente come latini, italiani, non lo so, eccetera, eccetera, più mediterranei, abbiamo da questo punto di vista un comportamento, un atteggiamento molto più pragmatico. Ma gli inglesi genericamente definiti, dove in questo includo tutti quanti, quindi scozzesi, irlandesi, gallesi, eccetera, oltre gli inglesi, a questo ci tengono molto alla loro indipendenza. Insomma, non a caso poi ci sono, no, queste spinte indipendentiste scozzesi o gallesi o irlandesi, insomma, perché ci sono? Perché vogliono essere indipendenti dal governo di Londra, non vogliono che il governo di Londra legiferi più di tanto su di loro. E a maggior ragione, quando si presenta l'occasione, non vogliono che l'Unione Europea gli imponga quindi delle decisioni. Come viceversa accade non solo con, normalmente con le delibere che l'Unione Europea fa, e però lì dice voi avete i vostri rappresentanti, perché comunque gli inglesi sono rappresentati nel Parlamento Europeo, non hanno l'euro ma lì ci stanno, però quando si tratta viceversa di altri trattati come il CETA o come il TTP, allora lì le cose cambiano e allora, come si dice in Italia, gli inglesi veramente si incazzano nel loro fair play, nella loro freddezza, però hanno questa capacità di incazzarsi e quindi dicono no, vabbè, a queste condizioni l'Unione Europea non la voglio. Non vogliono per esempio che il CETA e soprattutto il TTP gli venga imposto. Come l'altra volta ne avevamo accennato, no? Parlando del CETA, allora oggi cerchiamo di spiegare perché questi trattati possono o non possono, c'è insomma un po' di controversia interpretativa, essere semplicemente approvati dall'Unione Europea o dalla Commissione Europea, mentre viceversa dovrebbero essere sottoposti al vaglio dei parlamenti nazionali. Quindi insomma su questo credo che tu abbia qualcosa da dire.
Sì, siamo andati un po' a studiare quelli che sono i meccanismi che stanno dietro ai rapporti tra l'Unione Europea e gli Stati membri, e tutto quello che abbiamo detto fino adesso è leggibile nei trattati di funzionamento dell'Unione Europea, perché è tutto scritto. In sintesi, l'Unione Europea ha delle competenze, quindi agisce sulla base dei trattati di funzionamento dell'Unione Europea stessa, e può agire entro i limiti delle competenze che sono conferite dagli Stati membri dell'Unione Europea, sulla base sempre di quello che è sancito dai trattati. Le competenze non attribuite all'Unione nei trattati restano in teoria di prerogativa degli Stati membri, cioè in base al trattato,
cioè,
di
quello che non è esplicitamente dichiarato, esatto, e sottoscritto resta di competenza dei parlamenti nazionali.
Dovrebbe essere così, ma in realtà non è neanche così. Perché dobbiamo tornare al trattato di Lisbona per capirlo, e cioè le competenze di cui si occupa l'Unione Europea sono distinte in tre tipi di competenze, che sono quelle esclusive, cioè solo l'Unione Europea può legiferare su una determinata materia, oppure sono concorrenti, nel senso che l'Unione Europea legifera su determinati argomenti, in realtà lo può fare anche il singolo Stato membro solo se l'Unione Europea non ha esercitato la propria competenza o ha deciso di non farlo,
che è molto ambiguo, insomma, perché non si capisce perché
significa che ha già legiferato oppure ha smesso e quindi non sta esercitando la sua competenza.
Quando parli di Unione Europea, tanto così, perché questa è proprio didattica che cerchiamo di fare, insomma, per ascoltatori e ascoltatrici, anche noi abbiamo imparato qualcosa leggendo e approfondendo questi, perché non è immediato, non siamo nati imparati, come si dice. Quando parli di Unione Europea intendi e la Commissione e il Consiglio d'Europa, insomma, indistintamente, o poi anche lì ci sono delle differenti competenze?
Diciamo che anche lì ci sono delle differenti competenze,
però per il momento insomma è tra Unione Europea e Stati membri.
E Stati membri, poi scendiamo un po' più nel dettaglio quando parliamo dei singoli argomenti di cui si occupa nello specifico l'organo, che è quello deputato a legiferare, l'unico che lo può fare, la Commissione. E in base alle competenze quindi di cui l'Unione Europea si occupa, quelle concorrenti, diciamo quelle in cui anche gli Stati membri potrebbero legiferare, riguardano vari ambiti, tipo le politiche sociali, l'agricoltura, il mercato interno, la sanità, l'energia. Queste negli accordi internazionali, facendo un passaggio veloce, l'Unione Europea può prendere accordi anche su queste materie, che in teoria non sono di competenza esclusiva dell'Unione Europea, perché i singoli stati potrebbero legiferare, ma siccome sono all'interno di negoziati più ampi, che sono quelli per esempio del TTP, il singolo Stato non può esercitare la sua legislazione, nel senso che la fa già l'Unione Europea, perché ha una competenza concorrente e lo Stato membro può legiferare in materia ambientale solo se non lo fa l'Unione Europea, quindi di fatto non lo può fare perché già lo fa l'Unione Europea.
Quindi
è un meccanismo un po' contorto.
È molto contorto, ma tanto per far capire, non può esserci una decisione divergente. Per esempio, l'Unione Europea stabilisce, prendiamo gli OGM, l'Unione Europea ha stabilito, non li ha rifiutati gli OGM, ha detto qualcosa, li ha sostanzialmente accettati, però poi ha rimandato anche, diciamo, sottoscritto la possibilità, se possiamo dire così, che gli Stati membri abbiano posizioni differenti. E infatti il Parlamento italiano ha una posizione differente da altri stati, quindi in teoria, diciamo, è un, proprio perché non è scritto, queste differenze, queste differenti competenze non sono così ben delineate, c'è un margine di sovrapposizione in questo caso, e quindi di ambiguità. Nel caso dei trattati internazionali, l'Unione Europea non ha detto: vabbè, io vado avanti con le trattative, li firmo pure, però poi alla fine l'ultima parola per ogni singolo Stato spetta al Parlamento nazionale di ogni singolo Stato, se applicarlo o meno, perché poteva essere anche questo, no? Come soluzione finale, come è stato per esempio per l'OGM, essendo, pur volendo considerare una materia concorrente, il trattato internazionale, che ne contempla tantissime poi di materie, perché il trattato c'ha commercio, c'ha agricoltura, c'ha servizi, c'ha un sacco di cose dentro. Così non è stato, però, tu mi dici.
No, perché comunque rientrando in una materia che è di competenza esclusiva dell'Unione Europea, e concorrente vuol dire che l'Unione Europea non ci ha legiferato prima, di fatto gli stati non legiferano quasi più.
Ma ecco, però qui credo che sia tutta una questione politica, perché la materia esclusiva in questo caso sarebbe il trattato internazionale, ma il trattato internazionale di per sé non è una materia, perché a sua volta ne contiene altre 10 di materie, contiene l'agricoltura, contiene l'energia, contiene lo scambio commerciale di materie prime o di altre cose o di semilavorati e così via. Quindi su ognuna delle singole materie teoricamente ogni Stato membro potrebbe dire la sua. Loro hanno giocato sul fatto, sì, che tutta questa roba sta in un trattato internazionale, e i trattati internazionali li tratta per definizione l'Unione Europea.
Sì, poi tecnicamente, proprio in un paragrafo specifico, lo dice proprio che l'Unione ha una competenza esclusiva allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze. Quindi è molto faraginoso come meccanismo, però in realtà di fatto è la Commissione Europea, che è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'Unione Europea, ad esercitare queste competenze, andando oltre,
senza rendere conto a nessuno, però.
Esatto, la sovranità dei singoli stati. E inoltre, vabbè, come abbiamo detto, stabilisce le priorità di spesa, prepara i bilanci, negozia gli accordi internazionali. E come lo fa? Innanzitutto la Commissione europea, anche se è formata da membri che vengono suggeriti dai singoli stati, ha un presidente come tutti gli organi collegiali, e questo presidente
che è Juncker,
sì, definisce l'indirizzo politico della Commissione e anche quello che è, definisce gli obiettivi strategici e quello che è il programma annuale di lavoro. Quindi uno può andare sul sito, andarsi a guardare qual è il programma annuale 2016 della Commissione, e tra i propositi, tra i vari obiettivi, c'è quello relativo proprio al proseguire i negoziati sul TTP con gli Stati Uniti, compiere progressi in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, collaborare per esempio strategicamente con l'Asia, sempre per quanto riguarda il commercio, e così via. In tutto questo, il Parlamento europeo, che è l'organo che in teoria dovrebbe rappresentare tutti i vari stati, fa le cosiddette raccomandazioni, cioè esprime parere e suggerimenti.
E qui e questa, insomma, dovrebbe essere la... Scusate, questa dovrebbe essere la prassi, insomma, no? Il Parlamento europeo, cioè, dovrebbe perlomeno poter esprimere, come dicevi tu, dei suggerimenti, ma mi sembra che così non è.
No, perché quello che esprime, come abbiamo appena detto, sono delle raccomandazioni. Delle raccomandazioni non vincolanti. E per esempio, riguardo al TTP, ne aveva espressa una, che ricordiamo, citiamo, che è quella dell'8 luglio dell'anno scorso, che tra i vari punti riguardava anche la creazione di un tribunale di investimento globale permanente che si doveva pronunciare sulle controversie commerciali tra investitori e stati. E praticamente le raccomandazioni non vincolanti sono degli atti comunitari che non hanno efficacia vincolante. Questo che vuol dire? Vuol dire che non sono né sottoposte ad alcuna forma particolare, sono dei suggerimenti, delle suggestioni che la Commissione europea, volendo, potrebbe anche non accogliere.
Esatto.
Possono essere rivolte le raccomandazioni non solo alla Commissione europea, ma anche agli Stati membri, come di solito avviene, e a soggetti di diritto interno agli Stati membri. Per quanto riguarda gli Stati membri, però, l'efficacia non vincolante delle raccomandazioni non implica però che non siano totalmente sprovviste di effetti giuridici. Perché? Perché possono essere considerate degli atti leciti a cui rifarsi, questo è un po' difficile da spiegare, perché il giudice nazionale ne deve tenere conto per procedere all'interpretazione di altri atti emanati sempre dalle istituzioni comunitarie.
Vabbè, proviamo a dare un'interpretazione nostra più facile.
Cioè, in realtà queste raccomandazioni non hanno degli effetti giuridici, ma ce li potrebbero avere nel caso in cui i giudici nazionali si devono confrontare con atti che sono già stati emanati e sono vincolati alle istituzioni comunitarie.
Sì, diciamo, sono dei pareri che hanno una dei pareri, intanto sottolineiamo una cosa, insomma, ancora una volta il Parlamento europeo, che è l'unico organismo eletto con suffragio universale, come si dice, cioè col voto della gente, non conta, conta molto di meno di quello che conta la Commissione europea e il Consiglio europeo. L'abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, e ogni volta che ci imbattiamo in questo tipo di problematiche, insomma, ci scontriamo con questo fatto. Quindi questa è una grossissima contraddizione, per non dire inganno, della democrazia costruita a Bruxelles, l'Europa, eccetera eccetera, perché poi su fatti importanti come quello di trattati internazionali, insomma, che potrebbero scombussolarci la vita molto seriamente, il Parlamento europeo non ha nessun potere effettivo. C'ha una facoltà, che è quella di fare delle raccomandazioni, le quali raccomandazioni, che quindi io, lo dice la parola stessa, ti raccomando, è un suggerimento che viene dato, che al Parlamento europeo è concesso di suggerire all'organo trattante, che è la Commissione europea, di seguire certi, di seguire questi suggerimenti, queste cose che gli vengono dette. La Commissione lo fa, non lo fa, quasi sempre in pratica non lo fa, teoricamente potrebbe farlo, ma la realtà dimostra che non lo fa. Cosa resta? Resta l'atto formale di queste raccomandazioni del Parlamento, che ha valore non di fronte alle decisioni della Commissione europea, né tantomeno di fronte ai terzi con cui la Commissione europea ha stabilito degli accordi. Se la Commissione europea fa l'accordo con gli Stati Uniti o col Canada per il commercio, o con altro paese, una serie di paesi, con altre organizzazioni per lo scambio commerciale o altre cose, questi sarebbero i terzi, questi pareri del Parlamento non hanno valore assolutamente verso i terzi. Hanno però potrebbero avere un valore allorquando una circostanza nazionale o anche in sede europea viene agita legalmente di fronte a una corte di giustizia, sia nazionale sia europea, perché la cosa potrebbe arrivare anche alla Suprema Corte di Giustizia europea, cioè di fronte a un fatto che potrebbe manifestarsi a seguito della messa in atto degli accordi fatti tra Unione Europea e Stati Uniti, quindi della messa in pratica, in esecuzione del TTP, quando sarà, se mai ci sarà, potrebbe venire fuori che una ditta, una persona si trova in contraddizione con quello che dice il trattato, quello che dice la legge nazionale, quello che dice eccetera eccetera, fa ricorso alla magistratura, la quale in quella sede, sia a livello nazionale, può tener conto di queste raccomandazioni fatte all'epoca dal Parlamento, del Parlamento europeo, se le ha fatte, o addirittura la Corte di Giustizia europea, allorquando dovesse decidere di un conflitto di interessi tra quanto stabilito nel trattato e firmato dalla Commissione e quanto viceversa suggerito dal Parlamento europeo con la sua raccomandazione.
Sì. Di fatto, per esempio, nella questione relativa agli accordi del TTP, le raccomandazioni del Parlamento europeo non solo non contengono elementi di novità, ma rispetto ai criteri che finora la Commissione europea ha adottato, sono sulla stessa linea, anzi servono soltanto a aumentare ancora di più la confusione rispetto ai negoziati che si stanno svolgendo fondamentalmente. Poi, sempre in uno specifico punto che riguarda le raccomandazioni, che poi sono pubbliche, quindi ognuno se le può andare a leggere, c'è scritto che oltre che puntare all'abolizione dei dazi doganali, eccetera, eccetera, tenendo conto che il CETA potrebbe costituire un buon punto di riferimento a riguardo, prevedere per i prodotti più sensibili idonei periodi di transizione e quote, nonché in alcuni casi la loro esclusione, tenendo conto del fatto che spesso tali prodotti hanno costi di produzione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un esplicito riferimento a quello che è il CETA, quindi il CETA può costituire uno specifico punto di riferimento. E qui ci riallacciamo a quello che dicevi la scorsa puntata,
cioè che il CETA veniva definito dal ministro Calenda, ministro dello sviluppo economico italiano, un trattato non misto e quindi non io, c'ha un linguaggio il ministro che evidentemente è sbagliato, come tutti quanti, probabilmente voleva dire che non è soggetto a materia concorrente, perché non è misto, quindi non può essere soggetto a entrambe le valutazioni dell'Europa o dei parlamenti nazionali. Dice il CETA è squisitamente di pertinenza europea, e pertinenza europea significa della Commissione, per cui non c'è bisogno che venga sottoposto a nessun'altra verifica. Ora, su questo dicevamo l'altra volta, perché questa è stata la sua dichiarazione che aveva fatto così su Twitter, perché adesso va di moda così: prima i ministri parlano su Twitter, poi vanno in Parlamento, bontà loro, e dicono le cose che avevano detto su Twitter e le ripetono in Parlamento. E questa è stata la posizione del governo italiano. Adesso ci sarà la votazione, ci saranno le votazioni, eccetera, non sappiamo come andrà a finire, però l'atteggiamento generale è quello di dire di lavarsene le mani, sostanzialmente, da parte del Parlamento nazionale italiano, sicuramente del governo. Degli altri parlamenti vedremo come si comporteranno le altre nazioni, ma anche del Parlamento europeo, che non ha voluto assolutamente mettere bocca sul CETA. Allora, il problema è che se il CETA passa senza nessun vaglio dei parlamenti nazionali, per quello che valgono, perché poi potremmo stabilire che non c'è nessuna differenza, che qui l'imbroglio è di carattere generale, un imbroglio politico, su questi accordi forse avranno... si scoprirà fra 20-50 anni, semmai si scoprirà. Hanno girato le più grandi tangenti della storia della finanza internazionale, dell'economia, del commercio, di quello che vi pare, perché insomma bisogna comprarsi interi parlamenti, sono tanti, insomma, commissari, cose, gente che scrive, gente che interpreta, insomma bisogna veramente immaginare un... perché? Perché gli interessi in gioco sono enormi. Sono i massimi interessi in gioco che ci sono al mondo. Ricordiamo sempre che il mercato dell'Unione Europea, dal punto che comprende circa 500 milioni di abitanti, in valore è il più grande mercato del mondo, in valore, non come quantità di merci, ma in valore di merci, perché è un mercato ricco. È più ricco del mercato degli Stati Uniti, tutto quanto messo insieme, insomma, oltre che fa anche più abitanti degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che c'è un interesse delle multinazionali, della finanza, di tutto quello che volete, enorme. Se il CETA passa in queste condizioni, poi domani che ci sarà da valutare il TTP, sarà molto più facile dire: ma il CETA non l'abbiamo esaminato, e perché dovremmo farlo con il TTP? Vale lo stesso ragionamento, a maggior ragione, e quindi neanche sul TTP ci sarà espressione da parte, saranno chiamati a dare un parere i parlamenti nazionali, insomma. Quindi questo è il grosso pericolo.
Sì, ed è proprio esplicitato in una delle raccomandazioni del TTP, proprio di rifarsi a quello.
Quindi è lo stesso preambolo del trattato, è proprio specificato, sì, di non, sì, 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 essere
di
sotto,
tenere conto del CETA.
Di tenere conto del CETA, appunto. Quindi è un precedente, insomma, sì, no? Che gioca, sì, evidentemente a favore di questa proibizione praticamente della democrazia, perché poi bisogna pure parlare chiari: se tutto questo rientra in un ambito democratico, se per democrazia si intende che gli eletti, della democrazia ovviamente rappresentativa, quindi fatta di parlamenti, di elezioni, di rappresentanti e così via, se si arriva a vietare ai rappresentanti di intervenire su una materia che poi riguarda l'intera popolazione dei singoli stati, e in questo caso dell'Unione Europea, beh, insomma, non fate intervenire il Parlamento europeo, non fate intervenire i parlamenti nazionali, insomma, di quale democrazia si sta parlando? Poi magari urlate, e qui veniamo, poi verremo all'ultimo paragrafo di questa giornata, verremo alla Brexit, poi ve la montate, se magari qualcuno comincia a dire: sai che c'è, mi sono stufato di stare in Europa, se l'Europa funziona così me ne vado, me ne esco, quindi almeno sono padrone a casa mia e non sono sottoposto a queste cose. Ecco, allora, essendo arrivati proprio a questa, diciamo, ultima considerazione, resta da capire, appunto, cosa sta succedendo a due giorni dal voto in Inghilterra. come dicevo, in Inghilterra sbagliato, perché bisogna sempre riferirsi al Regno Unito perché non a caso, per esempio, in Scozia e in Irlanda del Nord ci sono anche qui, insomma, delle interessanti e spaccate analisi, no? Per esempio in Irlanda del Nord, che è divisa, come sappiamo, tra protestanti e cattolici, e la parte, le statistiche ci dicono che i protestanti in maggioranza sono favorevoli alla Brexit, mentre i cattolici vorrebbero restare, insomma, sempre a livello statistico questo, i sondaggi, insomma, queste cose qui. E addirittura il Democratic Unionist Party, che è il maggior partito dell'Irlanda, è schierato per la Brexit, pur essendo, che capite la contraddizione, no? Cioè è un partito che si chiama unionista non a caso, perché proprio il punto primo è l'unione con la madre patria, non è improprio, ma chiamiamola così, Inghilterra, che non è per niente la madre patria, insomma, l'hanno occupati, menati, hanno fatto un sacco di porcherie. Però gli unionisti sono proprio avvinghiati al governo di Londra, e su questo però sono per uscire dall'Unione Europea, insomma, no? Quindi è un'unione che è in contrasto con quello che attualmente, per esempio, esprime formalmente il primo ministro Cameron, che ha detto che e si è pronunciato a favore della permanenza nell'Unione Europea. Anche gli indecisi, comunque, insomma, da questo punto di vista sono aumentati, cioè è vero che sono aumentati, sia tra un sondaggio e l'altro quello che si rivela è l'aumento sia del quasi parallelo, diciamo così, sia di quelli che vogliono rimanere, che quelli che vogliono andarsene. Però sono aumentati anche gli indecisi, e che sono passati, secondo questo sondaggio, insomma, che abbiamo sotto mano, dal 26 al 38% gli indecisi nell'arco di un mese circa, anche meno, 3 settimane. I giovani sono i più propensi a restare nell'Unione Europea, mentre gli adulti sopra i 55 anni, questo è un altro spaccato, sono per l'uscita dall'Unione Europea. Questo per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, quindi è uno spaccato di quel pezzo, di quell'appendice che fa parte del Regno Unito. L'altro pezzo importante, che è la Scozia, anche la Scozia è divisa, per esempio, no? Gli scozzesi sono storicamente anti-inglesi, insomma, ce l'hanno con gli inglesi. Dovremmo risalire anche qui alle battaglie che ci sono state in tempi remoti, insomma, quando l'Inghilterra vera e propria si è andata formando, e dove gli scozzesi l'hanno combattuto e gli inglesi, insomma, sono rimaste questi screzi, queste differenze, queste antipatie, queste diversità. E però anche la Scozia non è omogenea nella valutazione, perché magari c'è chi è a favore dell'indipendenza scozzese e si è battuto, c'è stato l'anno scorso un referendum sull'indipendenza scozzese che è stato perso, però insomma è stato perso con un grande numero di voti in favore comunque dell'indipendenza, insomma, quindi con un successo relativo degli indipendentisti. Quindi può verificarsi che chi è a favore dell'indipendenza scozzese è però per rimanere nell'Unione Europea, perché in ogni caso la vede come una possibilità di accedere a determinati finanziamenti, perché poi qui subentrano altri tipi di valutazione, che sono quelle economiche, insomma, che non sono mai secondarie. D'altra parte, viceversa, in Scozia c'è chi vede che un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea faciliterebbe la vittoria al prossimo referendum sull'indipendenza della Scozia, che verrebbe sicuramente riproposto. Perché? Perché dice: come hai accettato di uscire dall'Unione Europea, adesso perché devi respingere il fatto che io sia indipendente dal Parlamento di Londra? Quindi insomma è tutta una serie di meccanismi concatenati, su cui però poi bisogna fare i conti, come dicevo, con le variabili economiche che corrispondono più o meno al fatto che l'Unione Europea, come sappiamo, insomma, ha dei fondi strutturali, quindi finanzia le zone depresse e così via, e tra le zone depresse inglesi, dove parzialmente c'è la Scozia, ma sicuramente c'è il Galles. E però anche qui è contraddittorio, perché negli ultimi anni in Inghilterra, qui siamo già insomma nella parte più centrale dell'isola, negli ultimi anni c'è stata una costante deindustrializzazione per le scelte dei governi conservatori, e questo in qualche modo è stato assecondato dall'Unione Europea. In virtù di che cosa? In virtù di quei principi che l'Unione Europea ogni tanto ribadisce, pure quando manda appunto il Parlamento, manda le raccomandazioni, no? Ogni tanto manda una raccomandazione all'Italia, quelle lettere lì e così via, no? Ogni tanto sono capitate anche negli anni scorsi, e incita sempre all'apertura alla concorrenza dei mercati, quindi a espandere il libero mercato, a aumentare le possibilità di concorrenza. Quindi queste politiche che già avevano in mente i governi liberisti inglesi, che gli ultimi due di Cameron, compreso insomma quello attuale, non sono state certamente ostacolate dall'Unione Europea, che anzi vede sempre di buon occhio queste maggiori liberalizzazioni. Questo però ha comportato che questa deindustrializzazione, pensiamo all'acciaio, pensiamo all'alluminio, insomma, in cui sono subentrate veramente diciamo ditte indiane o cinesi in Inghilterra che se sono comprate. L'Inghilterra era famosa, insomma, per molti anni è stata famosa per la produzione dell'acciaio, e sono state comprate dal capitale multinazionale, e tutti i settori ex operai, perché poi lì c'è stata una diciamo espulsione di forza lavoro, che sono stati colpiti dalla crisi, incolpano l'Unione Europea, e quindi oggi sono per l'uscita dall'Unione Europea. Quindi, e però formalmente il Labour Party, anche se secondo me intelligentemente Jeremy Corbyn non ha fatto una grossa campagna per stare nell'Unione Europea, perché ne vede tutte le contraddizioni, ed essendo insomma ancora collocabile a sinistra, il Labour Party cerca di non sì di contrastare il governo Cameron, che in questo caso è per restare nell'Unione Europea, però non più di tanto, perché comunque queste politiche dell'Unione Europea certamente non hanno aiutato né la classe operaia né altri lavoratori.
Tra l'altro Cameron l'anno scorso, un anno e mezzo fa, aveva detto che avrebbe fatto la campagna a favore dell'uscita se le autorità europee non avessero accolto le sue accolte, richieste, insomma. Infatti sono stati al gioco, le hanno accolte.
Le hanno accolte, sì, come no, infatti è una delle prime cose che appunto ricordavamo nelle prime trasmissioni. Insomma, per dire che anche qui si intrecciano sentimenti anti-europeisti e nazionalisti, no? Scozzesi, gallesi, eccetera, con le politiche liberiste che hanno portato la Gran Bretagna ha una bassa produttività industriale, alla diffusione di lavoro precario, come del resto conosciamo perfettamente anche qui, e conosceranno anche in Francia e conoscono pure in Germania, che ha favorito che cosa? Ecco, fatevi la vostra fabbrichetta, fatevi la vostra attività, diventate imprenditori di voi stessi. Cioè qui la regola è veramente generalizzata, poi è chiaro che ci sono applicazioni specifiche, ogni paese non è uguale all'altro, ma la regola del fai da te, intesa come hai grandi opportunità se vuoi farcela, queste stronzate all'americana, insomma, in cui il liberismo è viva, quelli che ce la fanno da soli, quelli che si sono fatti da soli, ecco, quella frase idiota che ogni tanto ancora si sente dire, ecco, è tutta una spinta verso questi atteggiamenti, queste scelte, per cui e poi di fatto però in questo mondo non c'è posto, mentre c'era posto per tanti operai, per tanti sottoposti, per tanto lavoro dipendente, non è vero che c'è altrettanto posto per altrettanto lavoro indipendente, autonomo, autogestito, eccetera eccetera. Non è così, perché insomma questo contraddice non le leggi della moralità, ma le leggi del capitale, se non si capisce perché il capitale ha inventato le fabbriche, le catene di montaggio, eccetera, mettendo a lavorare tutti quanti, insomma. Quindi sono proprio idiozie che eccetera. Quindi di fatto oggi la Gran Bretagna deve molto del suo reddito, che è comunque alto, che ha tassi di crescita anche alti, ha una base economica industriale molto fragile, e tutto è dovuto a, da un lato, i servizi, eccetera, eccetera, il terziario più o meno avanzato, e dall'altro la finanza. Potremmo dire finanza e fish and chips, insomma, no? Per uno slogan proprio appropriato. E però questi posti di lavoro e di non lavoro precario sono occupati, qui subentra un'altra questione che si intreccia con le decisioni del referendum, che si sono creati negli anni passati, sono occupati da non inglesi, non necessariamente extracomunitari, ma da cittadini europei che sono andati a lavorare in Inghilterra. Perché? Perché nel 2008, se ricordo bene, 2008-2009, erano già il primo governo, forse Cameron, sì, e ha fatto sì di poter applicare, ha chiesto e ottenuto anche all'Unione Europea, insomma, sono state proprio interpellanze, richieste e così via, di poter applicare ai cittadini non inglesi che andavano a lavorare in Inghilterra il trattamento che loro avevano in patria.
Quindi, sì, e non sulla base di quello del Regno Unito.
Esatto. Esatto, e questo gli è stato detto di sì. Allora, che è successo? Che tu dall'Italia, dalla Grecia, ovviamente è difficile che un tedesco va a lavorare in Inghilterra, no? Però in genere ci va chi sta peggio, ed è altrettanto difficile che un inglese viene a cercare lavoro in Italia, o un tedesco addirittura, diciamo, funziona così, i flussi sono, poi c'è stata pure eccezione, però i flussi sono questi. Allora è ovvio e noto che i nostri salari sono più bassi di quelli inglesi, quindi tu vai a lavorare in Inghilterra e però ti pagano con il rispettivo salariale che ci avevi in Italia, quindi con uno stipendio molto più basso. Questo significa un dumping dal punto di vista del costo del lavoro, significa mettere in concorrenza i lavoratori inglesi autoctoni con i lavoratori europei di altri paesi. Non parliamo poi degli immigrati, che quello è ancora un altro discorso.
Infatti, per esempio, su quelli non solo i migranti che si trasferiscono per cercare lavoro nel Regno Unito accedono più gradualmente ai sussidi, ma gli inglesi si preoccupano di ridurre quello che è il loro impatto sui conti pubblici loro.
Certo, è così.
Quindi hanno rimodulato e rinegoziato.
Eh sì, perché tutto. Poi insomma anche qui ci sono stati dei ricorsi, adesso questa cosa l'hanno rivista, però uno degli ultimi, diciamo, accordi strappati, quello che citavi prima, da Cameron proprio con l'ultima trattativa, dice se no io mi schiero per la Brexit, che ha fatto la trattativa con l'Unione Europea, è stato quello di rinegoziare proprio il trattamento assistenziale per i lavoratori sia extracomunitari che comunitari che lavorano in Inghilterra, per cui non gli danno più l'assegni familiari per non più di 8 anni e glieli pagano sulla base di quello che prendevano nel paese d'origine, sì, non sulla base di quello che dà l'Inghilterra. Quindi insomma un continuo rimescolamento, però con la costante tendenza di abbassare il costo del lavoro, il valore della forza lavoro, quindi riduzione non solo dei costi indiretti ma dei costi diretti, cioè del salario, quindi abbassamento dei salari, e questo ovviamente, come dicevo prima, fa arrabbiare i lavoratori inglesi buttati fuori, i cittadini inglesi, li fa diventare pure razzisti, pure se non lo erano, perché cominciano a vedere nell'extracomunitario o nel comunitario che gli ha fregato il lavoro, insomma, un ospite non gradito che se ne deve andare e prima se ne va mai. E se il mezzo per cacciarlo via è che bisogna uscire dall'Unione Europea, voteranno l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Insomma, queste sono le cose convergenti che, al di là dei nazionalismi a cui facevamo cenno prima, insomma, bisogna tener conto. Come ultimissime pennellate, viceversa, adesso un po' più di cosa superficiale, le ultime dichiarazioni, perché qui insomma dichiarazioni ce ne sono state tante. presidente, i due massimi presidenti dell'Unione Europea, giusto che parliamo di quello, proprio ieri hanno fatto una specie di discorso comune, una dichiarazione congiunta, Juncker e Tusk, Donald Tusk, che è presidente della Commissione e presidente del Consiglio Europeo, hanno dichiarato che la Brexit è una minaccia all'intera civilizzazione dell'Occidente, quindi l'uscita della Gran Bretagna, quindi l'hanno messa proprio pesante, insomma stanno cercando in tutti i modi di fare una cosa del genere. E Farage, che Nigel Farage, che è il capo dell'UKIP, c'è stato il silenzio, no, in questi due giorni per l'uccisione di Jo Cox, questa deputata, eccetera eccetera. Appena ripresa a parlare, la prima cosa che ha detto, per fortuna non ha parlato male della morta, non si usa neanche in Inghilterra, anzi tanto più non si usa là, però ha accusato gli altri di strumentalizzare questa morte per i loro fini elettorali e per far convincere la gente che l'Inghilterra deve rimanere lì. E in tutto questo che cosa si può dire? Che le zone depresse dell'Inghilterra e soprattutto gli strati di popolazione che hanno subito con le politiche liberiste dei governi ovviamente conservatori che ci sono stati in Inghilterra, ma con l'assenso, per non dire l'appoggio, dell'Unione Europea, voteranno, pur essendo operai, pur essendo magari fedeli iscritti del partito laburista, pur avendo fatto le lotte dei minatori dei 30 anni fa, eccetera eccetera, voteranno con molta probabilità e in larga parte per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Insomma, queste sono le contraddizioni. Se poi questo lo vogliono chiamare populismo, ancora una volta non faranno altro magari che ritrovasse come i risultati elettorali che ci sono stati ieri. Insomma, no, populismo, la gente si stufa di essere etichettata così, anche perché a quelle domande semplici che tu rivolgi, tipo ma perché io non posso discutere del trattato TTP, perché la Tata Steel, che è un'impresa indiana che si è comprata dell'acciaieria inglese, riceve dei sovvenzionamenti dall'Unione Europea mentre le vecchie acciaierie inglesi non sono riusciti a averli. Sono domande semplici, insomma, a cui non gli puoi dire come risposta i principi, queste stronzate qui, gli devi dare delle risposte concrete, e siccome non gli vengono date, questi di nuovo si incazzano, come si dice, e ti votano contro, insomma, ecco. Poi lo potete chiamare populismo, però funziona così, insomma, ecco.
Certo, io volevo solo aggiungere una cosa che secondo me è giusto per chiarezza, e cioè che il referendum è di tipo consultivo e in teoria legalmente non è vincolante, quindi paradossalmente se vincessero quelli per l'uscita, il Parlamento del Regno Unito potrebbe intervenire e fare pure una legge che blocca l'uscita dall'Unione Europea. Questo era giusto?
Sì, un'ultima cosa. Però Cameron in ogni caso ha detto: vinca il sì o vinca il no, io non me ne vado, resto qui.
Esatto.
Questa è l'unica certezza, e con questa unica certezza siamo andati un po' più avanti, ma insomma fortunatamente non c'è subito una trasmissione, c'è alle 17:30 la solita trasmissione Impatto, e quindi vi lasciamo chiudiamo qui questa, sì, puntata. Ci risentiamo, diamo appuntamento alla prossima puntata di Eurocaput a lunedì prossimo.